www.readyjoe.it e la storia continua. Della porta Vercellina verso Novara, della serie 1. Il giardino del barco al castello, San Pietro in sala a piazza Wagner e San Siro. Le cascine di porta Vercellina, la cascina Bolla che invira via Paris Bordone al 9 e la cascina Sarimane o Soramano. Soriman o San Roman, della serie 1-4. Le cascine di Porta Vercellina, cascina Maiera, quella di via Pinerolo, cascina Caccialepore o cascina Caccialegura, la cascina Nuova, Case Nuove, la cascina Caneuve e la cascina La Bruciata, Cascina Brusada. Cascine di Porta Vercellina, la cascina Molinazzo e oratorio e l'oratorio dei Santi Filippo e Donato, quella che c'è in via Martinetti e in via Gulli. www.redigio.it e la storia continua. Della porta Vercellina verso Novara, della serie 1. Il giardino del barco al castello, San Pietro in sala a piazza Wagner e San Siro. Il giardino barco del castello. In epoca viscontea, 1392, a ridosso del nuovo castello, eretto nella parte nord-ovest di Milano, fu progettato un vasto giardino ducale, circondato da un fossato in epoca sforzesca, 1482. Il barco era esteso per 5.160 pertiche, circa 340 ettari, e cintato da un muro con 8 portelli, Porta Vercellina, Torbora, San Siro, Rocca degli Olmi, Bullona, Sant'Ambrogio, Borgo degli Ortolani e Porta Tenaglia. Era una grande tenuta con boschi, prati, orti, frutteti, pergolati, fontane, giardini e serraglie per gli animali esotici. A questo incantevole luogo di delizie per la corte, disegnato con raffinate architetture rinascimentali di viali a volta e trame d'acqua, questo era anche illustrato dagli affreschi ed illustrato dagli affreschi leonardeschi nelle sale castellane, si contrapponeva la campagna del contado oltre il muro, con prati irrigui e terreni, spesso invasi dalle piene dell'Olona. In epoca spagnola, dopo la costruzione delle nuove mura e fortificazioni, XVI-XVII secolo, il parco, inselvatichito, fu dapprima lasciato in abbandono e poi diviso in poderi, 1681. L'area agricola, ambita per la salubrità, scomparve con l'edificazione dei quartieri borghesi, Magenta e Fiera, XIX e XX secolo, lasciando solo la memoria delle cascine Giardino, Colombera, Colomberetta, Portello, che avevano osteria, cascine dei Santi, cascine Nuove e Madonnina, e di una chiesetta, il Gesiel, e di un padiglione che si chiamava il Casino. San Pietro in sala, piazza Wagner, un'altra cascina. L'antico cuore del paese è la piazza Wagner, primitivo slargo per la strada Vercellese, dove fra alcune cascine ormai scomparse era la deviazione per San Siro. Nel X secolo si hanno le prime notizie sulla località Sala, dimora campestre di proprietà del Longobardo Rossone. Nell'XI e XII secolo fu costruita una prima chiesetta dedicata a San Pietro, di fronte al torrente Torbora. Nel 1581, nell'ambito di una riorganizzazione territoriale, l'arcivescovo San Carlo Borromeo assegnò la nuova chiesa riedificata, sopra la precedente, e tutta l'area, fuori Porta Vercellina, dal Giardino a Cagnola e a San Siro, a nord, a San Romano, a Garegnano, a ovest, a Restocco e San Giovanni a sud. La chiesa di San Pietro è in Sala, vicino al Portello Torbora, fu quindi a capo di un aggregato suburbano, esterno ai bastioni, e autonomo fino al 1873. Il suo sviluppo fu favorito in epoca austriaca grazie alle particolari condizioni di minore imposizione tributaria e di esenzione dal dazio cittadino. Vi presero spazio attività commerciali, di magazzinaggio, ingrosso e distribuzione delle merci. Non erano esclusi i traffici di contrabbando attraverso il confine con il Piemonte Savaudo. Inoltre erano presenti numerose fornaci di argilla per la produzione di materiale da costruzione. Di fronte all'incremento demografico, la chiesa ebbe un radicale ampliamento, 1836, e fu poi ricostruita sull'antica sede, 1909-1924, mentre il Torbora fu coperto. L'attuale fitto edificato ha cancellato i segni del territorio, ricco di corsi d'acqua e denso di case sparse, cascini e molini. Si ricordano l'oratorio di San Rocco, demolito nel XVI secolo, le cascine Stadera, Berta Filava, che aveva un'osteria, Santa Corona, Curzia e le case Madonnina e Foppone. San Siro 1-3. Nel XIX secolo San Siro era un piccolo paese attorno alla chiesetta, circondato dai campi e lambito dal fiume Olona, il Vepra, che provocava talvolta rovinose alluvioni, e nelle vicinanze scorrevano anche il torrente Mussa e i fontanili Colombara e San Siro. Quest'ultimo aveva la testa di fronte proprio qui. Si hanno notizie dell'oratorio di un convento benedettino di antica fondazione, IX secolo, in un territorio ricco di boschi e di risorgive. I milanesi vi ebbero rifugio dopo la sconfitta con il Barbarossa nel XII secolo, e i toriani vi tenevano la propria corte per bandite di caccia, XIII secolo. Nel 1456 la chiesa di San Siro fu riedificata in stile lombardo e nel 1522 restaurata. Nel 1581, passata sotto la giurisdizione di San Pietro in Sala, fu incorporata in abitazioni civili e destinata ad uso privato. Ed infine, nel XVII secolo fu parzialmente demolita per addossarvi Villa Pecchio. L'oratorio, mutilato dopo alterne vicende che lo tolsero dal culto, nel 1931 fu restaurato, inserito nella Villa Fossati e restituito alla pietà popolare. Nel 1944 la villa fu requisita dalla famigerata banda Koch e nel 1946 è la sede di un'opera religiosa La parte absidale è l'unica testimonianza del vecchio borgo. La vecchia via per San Siro, sul lato sinistro del vecchio corso dell'Olona, da San Pietro in Sara, passava per le cascine Bugarona e Valsorda. Nei campi circostanti erano presenti le cascine Gaggiolo e Portello e il molino Pisano, e tutti demoliti. Il quartiere si è espanso fra i padiglioni della fiera e il Portello, sull'area degli ex stabilimenti Alfa Romeo e i moderni palazzi per uffici. Nelle aree degli ex stabilimenti Isotta Fraschini, Siemens, Alemania e Ramazzotti. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Le cascine di Porta Vercellina. La cascina Bolla, che è in via Paris Bordone al 9, e la cascina Soriman o San Roman, della serie 1-4. La cascina Bolla in via Paris Bordone 9. Nel 1400 la cascina Bolla è ricordata come osteria. Situata circa sull'area attuale di via Paris Bordone al numero 9, allora a breve distanza dal corso dell'Olona, si presentava con un porticato con archi a sesto acuto e a piano superiore finestrelle archi acute con cotti. Aveva una torretta affrescata con un volo di uccelli. Appartenne alla famiglia Caimi e le modifiche successive furono apportate da un proprietario successivo, un certo Arrigoni. Probabilmente fu danneggiata dal terremoto del 1473, quando erano ancora di proprietà dei Caimi, che la cedettero nel 1478 ai dei Bolli, che l'abitarono fino al 1642. Sebbene ci siano notizie che assicurano che il celebre giureconsulto Giuseppe Bolla l'acquistò nel 1496. Sulle piante topografiche del 1500 era chiamata Labora e il complesso, oltre alla cascina, comprendeva una villa medievale e un oratorio, prima dedicato a Santa Maria Nascente, quindi a San Gaetano alla Bolla, riferente alla chiesa di San Siro. Nel 1567 abitava una sola famiglia, registrata nella parrocchia di San Martino al Corpo. Tutta l'area passò poi ai Visconti di Modrone, che rimasero proprietari sino alla fine del 1800, e l'ingegner Camillo Rovizzani e il geometra Romano Pagnotti nel 1983, dopo studi e indagini, affermarono che la villa del Bolli fosse quella abitata da Leonardo mentre lavorava a Santa Maria delle Grazie e fosse collegata con il castello Sforzesco per mezzo di un camminamento sotterraneo. Beh, logicamente segreto. Dissero che Leonardo vi possedesse una vigna, ma vi sono delle notizie controverse. Pare inoltre che fosse una delle mete preferite da Gian Galeazzo Visconti durante le sue cavalcate. E nel 1912 era in dubbio la sua sopravvivenza perché il Comune di Milano, dovendo tracciare il nuovo piano regolatore, avrebbe dovuto abbatterla. I proprietari si opposero, chiesero di modificare il piano. Nel 1925 il Comune acquistò la casa e un pezzo di prato, con l'evidente intenzione di demolire tutto, perché nel 1929 chiese alla Sovrintendenza dei Monumenti il permesso di abbattere almeno una parte dell'edificio, che sarebbe finito sulla nuova via Ravizza, per edificare una scuola. Nel 1933 la cascina passò all'Opera Nazionale Balilla, ONB, per costruirvi la casa dei Balilla, mai realizzata. Fu poi acquistata dalla Gioventù Italiana del Litorio, GIL. Tra il 1934 e il 1939 venne letteralmente smantellata poco per volta e fu asportato tutto. Fu recintata tanto per salvare qualcosa, ma rubarono anche la recinzione. Nel 1941 la GIL propose al Comune di riprendersi quanto rimasto, ma niente si mosse fino ai bombardamenti del 1941, quando fu danneggiata. Quello che è rimasto della vecchia cascina, ovvero la sagoma del castelletto tardo-gotico, che ricorda un casino di caccia, è stato restaurato e incorporato in una villa moderna ed è difficile da vedere perché è nascosto da alti pioppi e da una muraglia. Cascina Sarimano o Soramano, Soriman o San Roman. Si trovava tra le scuderie del Trotto di via Harar e il complesso Don Gnocchi in via Cape Celatro. Una strada di campagna la collegava con la cascina Caccialepore. Accanto alla cascina nasceva il fontanile Restocco, uno dei più importanti corsi d'acqua della zona, e aveva una testa imponente, con due sorgenti principali. Le acque confluivano poi in un solo alveo e dopo aver lambito cascina Molinazzo, l'antica San Jacopo al Ristoccano, nei pressi dell'attuale piazzale Siena, raggiungeva il comprensorio di Villa Restocco, ora occupata dal piccolo cottolengo di Don Orione, che si trova in via Caterina da Forlì, piazza Tripoli. Deo. punti ai fini. E la storia continua. E la storia continua. Le cascine di Porta Vercellina. Cascina Maiera, quella di via Pinerolo. Cascina Caccialepole o Cascina Caccialegura. La Cascina Nuova, Case Nuove, la Cascina Caneuve. E la cascina La Bruciata, Cascina Brusada. E sono della serie 1, 6, 7, 8 e 10. Cascina Maiera, o Cascina Maiera di via Pinerolo. Questa cascina era già stata segnalata nella carta del Claricio del 1659. Si trovava in via Pinerolo. È stata demolita alla fine degli anni 50 per costruire il quartiere residenziale tra le vie Pinerolo e via Tesio. Cascina molto ampia. Vi si accedeva tramite un androne completamente selciato a rissada. Appena entrati c'era la casa padronale. Poi, in centro al cortile, c'era l'aia per l'essiccazione dei cereali e tutti intorno i fabbricati rustici. Le case dei contadini, le stalle, i portici e le rimesse. La cascina Maiera era di proprietà di Rosa Scolari e i suoi affittuari sono stati i signori Gatti, che l'hanno tenuta fino alla sua demolizione. Noi la ricordiamo come una cascina bella, tenuta in ordine, pitturata interamente di un giallo caldo, con i pilastri e le cornici delle porte e delle finestre intonacati di bianco. E vicino alla cascina sorgeva un fontanile molto grande e importante, il fontanile Restocco. Il terreno, di sua pertinenza, era situato a nord dalla via Arar, e ammontava a circa 500 pertiche, 38 ettari circa. Era irrigato in parte con il fontanile Cagnola e soprattutto dal fontanile Maiera che aveva la sorgente poco più a nord di Figino. La cascina Caccialepole o Caccialegura è una cascina molto antica, documentata nel XVI secolo. Il toponimo parla chiaro, caccia alla lepre. Tanto per capire, si trovava in aperta campagna sino al 1930 e poi è stata abbattuta per costruire case popolari e l'omonima via Caccialepoli. La cascina apparteneva all'omonima famiglia, i cui fratelli Maderno e Martino nel 1337 fondarono in città l'ospedale di Santa Caterina e nel primo dopoguerra le sue ortaglie erano irrigate dai fontanili Cattabrega e Restocco. Fino al 1955 in via Osoppo, angolo via Frassinetti, si potevano ancora vedere anche la cascina Papeola, una dipendenza della Caccialegura. Adesso si possono intravedere ancora i soli portici della stalla ristrutturati. Era di proprietà della famiglia Dubini, prima agricoltori, poi cavatori e poi costruttori. Cascina Case Nuove, la Cascina Caneuve. Storia infinita, quella di Cascina Case Nuove, in via privata Ceglio 22, a due passi dello stadio di San Siro. La cascina è segnalata nella carta dei fieni, legne e seminerie dei risi dell'ingegner Clericio, nel 1659, col nome di Casanova. Formata da due cortili, fino agli anni 50, c'erano attive due aziende agricole, negozi e case date in affitto a famiglie operaie. Tra le attività commerciali vi era un lavandaio, un commerciante di equini e una trattoria, l'osteria della Pinuccia. Una delle attività agricole era svolta da una famiglia di ortolani, i Curti, specializzati nella coltura delle fragoline, i Magistrit, che raccoglievano al mattino presto per venderle fresche e fragranti al mercato. L'altra azienda invece era improntata sull'allevamento delle mucche da latte e i fittavoli erano i signori Marchi, poi a questi erano subentrati i Papetti. L'altra azienda era invece improntata sull'allevamento delle mucche da latte. Vabbè, no, è stato già fatto. Vado avanti, Vicino alla cascina era in funzione una grande fornace. Utilizzava la creta dei campi per fabbricare mattoni e coppi. Moltissimi sono i progetti e i proclami che preannunciavano la ristrutturazione di questo antico e vissuto luogo ormai in pieno città. Promesse mai mantenute, interventi di manutenzione ordinaria mai eseguiti. Risultato: assoluto stato di degrado nonostante la numerosa presenza di abitazioni e attività artigianali. L'associazione Cascina Case Nuove, ONLUS, si batte per tutelare quel che resta di questa cascina e scongiurare l'abbattimento. Di recente, per merito di questa associazione, è uscito un libro edito dal Comune di Milano, Consiglio di Zona 7. Il libro si intitola La Cascina a Case Nuove, storia, vicissitudini e progetti sul recupero di un edificio storico come centro di quartiere. È un libro a cura di Silvia Ferrati, Mauro Galli e Alberto Zipoli. La Cascina alla Bruciata, Cascina Brusada, e si trova in via Caprilli al 15. Le vicissitudini di questa cascina sono ben raccontate nei due libri editi dal Comune di Milano e precisamente Cascine del Comune di Milano. proposta per un piano di recupero e valorizzazione, Milano, editrice 1977, e Cascina Milano, insediamenti rurali di proprietà comunale, che l'editrice è l'Electa. Nella carta del Clariccio risulta già presente col nome di La Bruciata. Nel catasto teresiano risulta di proprietà della famiglia Stampa. Prima della Seconda Guerra Mondiale, la Cascina era ancora isolata in mezzo ai campi, pur avendo vicino l'ippodromo, tant'è che nelle stalle non c'erano più bovini, ma cavalli da corsa. Cascina molto grande ed era formata da due cortili. La corte più piccola era chiusa da un lato dalla casa padronale, da un altro lato dalla scuderia dei cavalli e dagli altri lati dei portici adibiti a fienili e a deposito di attrezzi. La corte più grande era chiusa da altre stalle, dalle case dei contadini e da un moriciolo. Le due corti erano collegate tra loro da un passaggio ricavato tra due fabbricati. Dal 1875 la Cascina fu sede anche di una famosa osteria, l'Osteria della Brusada. Si dice che a questa osteria sostasse Napoleone durante la campagna d'Italia e qui trovasse cibo e ristoro dopo una giornata di battaglia. Durante la guerra, la Cascina Bruciata fu gravemente danneggiata da un bombardamento e negli anni 60 fu quasi del tutto demolita per far posto al quartiere residenziale di San Siro. Rimase in piedi solo un troncone della villa padronale settecentesca, che non poteva essere demolita perché è vincolato dalla soprintendenza ai monumenti. La villa ha un'architettura interessante che andrebbe valorizzata e non lasciata deperire in balia alle intemperie e ai vandali che hanno anche tentato di rovinare quel poco che è rimasto. Un suo recupero è auspicabile, se non altro in rispetto del suo passato, con buona pace di quelli che vorrebbero abbatterla per costruirvi sopra un bel palazzo signorie. www.redigio.it e la storia continua. E la storia continua. Cascina di Porta Vercellina. La Cascina Molinazzo e oratorio e l'oratorio dei Santi Filippo e Donato. Quella che c'è in via Martinetti e in via Gulli. È una cascina molto antica ed importante. Si pensa che sia nata come ospitale dei Templari. In origine il suo oratorio era dedicato a San Giacomo. Infatti era chiamato Oratorio di San Giacomo Aristocano. In seguito è stato dedicato ai Santi Filippo e Donato. Il Ristocano, o Restocco, come viene chiamato adesso, è un fontanile di grande portata e di grande importanza per Milano. Sulla cascina Molinazzo, sul suo oratorio, riportiamo fedelmente quanto scritto da Raffaele Bagnoli nel suo splendido libro Passeggiate milanesi fuori porta, che è un almanacco della famiglia Meneghina del 1965, e così scrisse. Giunto una ventina d'anni fa, quando visitai per la prima volta questa località, ricordo che la chiesetta spiccava sullo smeraldo dei prati e aveva intorno a sé un vasto sagrato e di fianco una sfilata di cascine con le scale d'accesso estremamente esternamente appoggiate alla facciata e una piccola vigna, un bel loggiato a colonne trabeato occheggiava su di un giardino. Tracce di decorazioni si rilevavano ancora lungo la scala che conduceva al piano superiore dell'edificio centrale. E verosimilmente si trattava di una costruzione della fine del secolo XVII, quando il Molinazzo, dopo la peste di San Carlo, ebbe il suo quarto d'ora di notorietà. Un'ala delle cascine, ormai cadente, era stata battuta, ma rimaneva in piedi una cortina di abitazioni ridotte a bicocche. Stava per accadere una grave sciagura all'intorno, perché un'impresa edile che aveva acquistato la proprietà dell'area si apprestava a spianare anche il superstite oratorio del Molinazzo, quando si levarono alcune voci in sua difesa. Si costituì il comitato pro Molinazzo e il 15 luglio 1957, incoraggiato con la simpatia della sovrintendenza dei monumenti della Lombardia, il quale si propose di ripristinare l'edificio e dare al nostro patrimonio artistico una delle sue antiche memorie. Le origini della cadente chiesetta si fanno risalire al 1000 e il motivo della sua fondazione lo si attribuisce all'atto espiatorio di una nobildonna. Si narra pure che il nostro arcivescovo Ariberto d'Antimiano officiò in questa chiesa il 13 luglio 1023. Di quel luogo se ne conserverebbe la testimonianza nella doppia abside a mezzo fondo come i templi romanici. La maggior parte della costruzione attuale è una tarda sovrapposizione cinquecentesca alla primitiva, la quale pare si debba ascrivere al tempo del pontificato di San Carlo, quando, imperversando la peste anche in quella plaga, gli abitanti, impossibilitati di recarsi in città perché le porte erano state rigorosamente chiuse, rimasero privi di assistenza spirituale. La chiesuola, a una sola navata, umile e disadorna, ma fu rinnovata in breve tempo e fu lo stesso presule che, percorrendo sulla mula le 6 miglia che corrono fra essa e l'arcivescovado, si recò a benedire l'unica campana fissata su di un simulacro di campanile. Vuole la leggenda che appena la chiesetta fu aperta, l'epidemia in tutta la zona sparisse come per incanto, tanto che molta gente della città, attratta da quella fama, vi si trasferì, allogandosi alla meglio nelle dimore contadinesche che presero il nome di Cascine della Salute. Da allora la chiesa di San Donato cessò di essere disadorna, con l'affluenza dell'elemosina o dei lasciti, e si poté decorarla riccamente. Al tempietto giunse in visita pastorale il 4 maggio 1595 il cardinale Federico Borromeo. Qualche cosa della preziosità d'arte originale è arrivata ai giorni nostri ed è perciò che la Chiesa, dalle apparenze esteriori a quanto modeste, è stata classificata tra i monumenti nazionali. Un'altra abside e la sacrestia furono aggiunte alla fabbrica primitiva e furono coperte di affreschi pregevoli. Un volo di angeli nella cappelletta di Sant'Antonio e un Ecce Homo, probabilmente del Solari, e una Pietà della scuola del Caradosso sono opere che giustificano una visita al tempietto. Le caratteristiche architettoniche dell'interno appartengono al tardo Rinascimento e sontuoso è l'altare barocco. Il tempietto, per quasi due secoli, fu retto dai francescani che avevano costruito vicino un vastissimo convento. Questo non doveva avere, peraltro, alcun pregio artistico, se al tempo della riforma di Giuseppe II, essendone i frati allontanati, non si ebbe lo scrupolo di trasformarlo in case rurali e fienili. Qualche traccia di vetustà vi rimane sino all'agosto del 1937, quando un incendio distrusse quella che era probabilmente la foresteria del convento, piena di sterpi e di paglia, e di quel lontano ricordo di prosperità fratesca non rimase che la chiesetta, come dire, il titolo nobiliare etico in un lembo tutto nuovo della città. E malgrado l'impegno e la buona volontà di coloro che si sono presi a cuore la rinascita di questa chiesetta, alcuni vandali, cui forse non andava a genio, così nobile impresa, hanno forzato tempo fa la porta d'ingresso della chiesa, frantumando i quadri della Via Crucis, lacerando i paramenti di sacrestia, scardinando i battenti del tabernacolo e spezzando in più parti il crocefisso settecentesco scolpito in legno. Questo bestiale atto, anziché scoraggiare gli amici del comitato, li ha sollecitati con rinnovato impegno a riaprire la chiesetta al culto. www.redigio.it e la storia continua. Thank you. www.radiogio.it e la storia continua.